Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto SMAU Academy. In questo episodio, Francesco Antonacci di Hoepli illustrerà i nuovi trend e opportunità per un e-commerce di successo. Buon ascolto.
Buongiorno e benvenuti, grazie per essere qui. Mi chiamo Francesco Antonacci e lavoro nel mondo e-commerce da circa 9 anni attraverso con la mia agenzia che si chiama Socialware, abbiamo sede a Bari. E-commerce. Quando parliamo di e-commerce, molti di noi pensano magari ai semplici e-commerce che vendono prodotti. Okay? Immagino che tutti voi almeno una volta avrete acquistato online, giusto? Me lo confermate? Cosa utilizzate? Preferite canali, siti web proprietari o vi affidate ai marketplace come eBay, come Amazon, per esempio? Chi di voi acquista solo su Amazon, per esempio? Buono. Allora, in generale, quando parliamo di e-commerce, ci riferiamo a diverse tipologie di progetti. E-commerce tipici, in questo caso, sono e-commerce che vendono magari arredo bagno, piscine o accessori, dove a fare la differenza è il codice prodotto. Molto spesso gli utenti, soprattutto quelli che sono già in una fase di ricerca avanzata, tendono a scrivere su Google il codice del prodotto che stanno cercando, perché magari vogliono fare un confronto di un prezzo o perché magari lo hanno visto in un negozio fisico e lo vogliono cercare online su un sito che magari gli dia più affidabilità. Questa è una cosa molto importante che sta prendendo sempre più piede negli ultimi anni. Dopo vi spiegherò perché. Poi ci sono anche siti, non so quanti di voi conoscono Archiproducts. Questo era un sito che fino a pochi anni fa faceva, cioè fino a pochi mesi fa in realtà, faceva lead generation, ovvero dove le aziende che si affiliavano sul sito Archiproducts cercavano di ottenere dei lead qualificati, ovvero persone che richiedevano informazioni su un prodotto, quindi su un divano di design, su una lampada di design. Da qualche mese a questa parte invece questo sito è diventato un e-commerce, con l'aggiunta del carrello. È un sito che fa, giusto per darvi qualche numero, circa 2 milioni di visite al mese, quindi voi potreste pensare, metto il carrello e il gioco è fatto, quindi dalla richiesta di informazioni gli utenti acquistano. In realtà no, perché l'esperienza dell'utente, le abitudini degli utenti su un sito sono molto importanti, quindi se gli utenti vedevano questo sito come un sito di richiesta informazioni, il passaggio, quindi lo step successivo all'acquisto di un determinato prodotto non è così scontato. C'è un sacco di lavoro da fare, soprattutto in ottica di convincimento, quindi cambio del messaggio, ed è una cosa che non è banale. Dopodiché una casa editrice, in questo caso è Spaggiari, una casa editrice che lavora solo ed esclusivamente con gli insegnanti. Vi avevo detto che prima che Archiproducts fa circa 2 milioni di visite al mese, questo sito qui ne fa al giorno 2 milioni di visite. Quindi un sito dove gli utenti tendono a registrarsi per usufruire di un servizio, questo sito si sta trasformando in un e-commerce che venderà ogni tipo di articolo per la scuola. Però e-commerce è anche il sito di un hotel. In questo caso non c'è la compravendita di un prodotto fisico, quindi non c'è l'elemento della spedizione, l'elemento logistico, ma è un e-commerce più diretto, ovvero clicco, prenoto, nel momento in cui prenoto c'è una transazione di denaro, è una conversione a tutti gli effetti. Quindi quando parliamo di e-commerce noi tendiamo a riferirci a uno scenario di ipotesi molto più variegato rispetto a quello che può essere un semplice e-commerce di prodotto. Sono Autorio Hoepli, il mio libro e-commerce marketing e vendite lo trovate allo stand Hoepli qui dietro, poi solo per oggi è scontato del 20%, poi se volete, se vorrete approfondire con qualche domanda al termine del workshop, ci trasferiamo là, c'è un piccolo rinfresco, quindi così ne approfittiamo per parlare con un po' più di tranquillità, perché in realtà le cose da dire sono tantissime e 50 minuti sono pochissimi. Partiamo. I numeri di Google. Non so se li conoscete, era il 1998, il primo anno ufficiale di Google sul mercato. Questa era la ricerca, il numero di query di ricerche digitate giornalmente su Google. Erano appena 9.800. Guardate nel corso degli anni come aumenta questo numero, fino a diventare, oggi hanno superato quota 6 miliardi di query di ricerca ogni giorno. Che significa? Significa che gli utenti oggi conoscono il motore di ricerca, sanno come funziona Google. Quando noi digitiamo una query e non troviamo nell'immediato ciò che cerchiamo, cosa facciamo? La modifichiamo la nostra query, quasi pensando di aver sbagliato noi. A volte poniamo addirittura il punto interrogativo, quindi come se volessimo fare una domanda a Google. Quindi questo significa che le query di ricerca sono diventate infinite. E significa quindi che per le aziende ci sono un mare di opportunità che si nascondono dietro questi numeri, perché intercettare quelle query di ricerca significherebbe intercettare una richiesta di un utente. Quindi immaginate per un e-commerce quanto può funzionare questa cosa. Quindi molto molto importante. Però significa anche che mentre 10 anni fa l'accesso a internet era molto difficoltoso, perché le connessioni erano lente, oltre a non saperlo utilizzare, perché non arrivava ovunque la rete, oggi invece la rete è ovunque, quindi siamo sempre iperconnessi con lo smartphone. Gli smartphone oggi rappresentano oltre il 60% del traffico sul web, quindi capirete bene che viviamo in un mondo dove siamo sempre connessi e dove abbiamo sempre la possibilità di interrogare il motore di ricerca. Google AdWords, che numeri fa Google AdWords? L'89,5% degli introiti mondiali dell'advertising sul web è di Google. Amazon nel 2014 è stato il primo inserzionista, quindi il primo advertiser su Google. Solo nel mercato statunitense ha speso circa $160 milioni, quei numeri grossi. Quindi immaginate, chiaramente non penso che Amazon abbia voglia e necessità di fare beneficenza a Google, quindi immaginate a fronte di quei $160 milioni quanti introiti, quindi quanto fatturato avrà fatto. Poi, giusto per citarvene alcune, finanze e assicurazioni, il primo settore, oltre 4 miliardi di dollari investiti solo in pubblicità pay per click, solo sul mercato statunitense. Non so se sapete come funziona la pubblicità pay per click, però ci sono alcune keyword. Immaginate, per farvi un esempio, la migliore compagnia assicurativa americana, quindi immaginate in inglese, ci sono alcuni click, alcune keyword che possono arrivare a costare fino a 15-16 euro per un singolo click. Quindi parliamo di un settore assolutamente competitivo. Che cosa ci dice questa slide? Questo è il numero di siti web presenti nello scibile del web. Nel 2015 ha superato quota 1 miliardo. Quindi è come se, provate a immaginare, una persona ogni 7 nel mondo avesse un proprio sito web. Immaginate la concorrenza che si genera. Molto spesso, soprattutto fino a pochi anni fa, l'advertising risultava essere quasi come una via d'uscita semplice per ottenere visibilità sul web e sui motori di ricerca. Oggi chiaramente con questi numeri ogni mercato, ogni settore è diventato super competitivo, quindi la soluzione la vedremo tra un po'. Cos'è la SEO? Quanti di voi sanno per alzata di mano cos'è la SEO? Nessuno. Search Engine Optimization, cioè ottimizzazione per i motori di ricerca. In realtà è un'attività sempre esistita, ma raccontata con strumenti diversi. Non so se si legge, quindi questo è l'altro giorno, mi trovavo in giro a Milano, mi sono imbattuto in questa ferramenta, che senza volerlo negli anni 70-80, che poi non si è adeguato probabilmente, faceva SEO, perché sulla vetrina scriveva serramenti e zanzariere su misura in PVC e alluminio. Oggi io scriverei su Google una parola del genere, se stessi cercando una zanzariera per la mia nuova casa. Lavoro a domicilio, quindi anche la call to action mette. Serrature e cilindri di sicurezza, e poi ci mette anche il numero di telefono. Quindi in realtà già negli anni 80, diciamo, quando il web non esisteva, io mi soffermo spesso sulle insegne dei locali di questo tipo, perché loro facevano già SEO, a volte utilizzando keyword banali tipo ferramenta con il nome. Immaginate, conoscendo il nome di quella ferramenta, quindi lui è già in uno step successivo, io lo conosco, mi fido di lui, entro nel negozio. In alternativa bisognava lavorare sulla cosiddetta coda lunga, ovvero dare la possibilità agli utenti, ai passanti in questo caso, di capire che cosa facesse esattamente questo negozio, che cosa vendesse. Quindi immaginate IKEA, se voi IKEA non ha bisogno di scrivere mobili, arredamento, di qualità al costo più basso, no, basta che scrive IKEA, gli utenti già lo sanno. In questo caso un mobilificio qualunque invece ha necessità di scrivere, di spiegare agli utenti cosa realmente fanno. Quindi questa cosa chiaramente per i motori di ricerca è fondamentale, però è un'attività che inconsciamente o inconsapevolmente tutte le rivendite, tutti i negozi tradizionali già facevano. Perché è così importante? Perché il 93% delle esperienze degli utenti online inizia da un motore di ricerca. Significa che quando apriamo il nostro bel computer, il 93% delle volte iniziamo la nostra ricerca su Google. È perché i motori di ricerca sono il primo conduttore di traffico verso un sito, superando di oltre il 300% i social network. Che vuol dire questo? Che se io inizio la mia sessione su Google, finisco su un sito. Se io inizio la mia sessione web su Facebook, con ogni probabilità la terminerò su Facebook. Non so se a voi capita, a me sì. Quando sono su Facebook e c'è un link esterno, c'è un link, un click dove mi manderebbe fuori da Facebook su un sito, ho quasi timore di perdere magari il segno oppure di non sapere dove mi porterà quel link. Effettivamente Facebook ha tutto l'interesse nel mantenere gli utenti all'interno della sua piattaforma, quindi ogni link all'esterno è quasi una via di uscita per l'utente che chiaramente lui ostacola. Quindi in generale capirete bene che ottenere visibilità sui motori di ricerca è molto importante, perché quella visibilità porterà con ogni probabilità il traffico verso il nostro sito. Il 75% degli utenti non va mai oltre la prima pagina. Quanti di voi vanno oltre la prima pagina? Vediamo se corrisponde a questa percentuale. Vedo quasi nessuno. Piuttosto che facciamo? Modifichiamo la nostra query di ricerca, migliorandola o ampliandola. Quindi se prima scrivevo ferramenta online, oggi dopo, cioè senza aver trovato il risultato che mi interessa, probabilmente migliorerò la mia ricerca scrivendo ferramenta in vendita zanzariere su misura a Roma, per esempio. Ok, quindi amplio con ogni probabilità la ricerca. Ma non c'è soltanto questo. Il 18% dei click organici, quindi su Google, arriva sulla prima posizione. Il 10% sulla seconda, il 7% sulla terza. Quindi significa che il 35% dei click su Google arriva tra le prime tre posizioni. Se consideriamo che poi nella prima pagina ci sono anche gli annunci pubblicitari, ci sono anche molto spesso le schede di prodotto di Google Shopping, quindi capirete bene l'importanza di essere visibili nella parte alta della prima pagina, cioè quasi come se gli utenti si stancassero anche a fare lo scroll con il mouse nella parte bassa della prima pagina. Che significa questo? Che viviamo, ancora una volta ripetiamo, in un mondo super competitivo, dove la battaglia non è arrivare in prima pagina, la battaglia è arrivare tra le prime tre posizioni. Quindi immaginate keyword molto competitive, dove ci sono tanti siti che competono per ottenere visibilità, capirete bene che è diventato veramente un problema. Io lavoro in questo settore da diversi anni e vi assicuro che i risultati che riuscivamo a ottenere 5 anni fa con budget 10, oggi li riusciamo a ottenere forse con budget 100. Perché? Perché poi ci sono i big, qualsiasi keyword e-commerce, quindi legata alla vendita. Oggi in prima pagina c'è Amazon, c'è eBay, c'è Trovaprezzi, ci sono tutti i big tipo MediaWorld, tipo Euronics, tipo IKEA. Quindi realmente sta diventando molto complicato ottenere visibilità sui motori di ricerca. Tant'è vero che qualche giorno fa ero da Google a Milano e la persona che mi aveva invitato mi chiedeva: Ma voi lavorate ancora con la SEO? Cioè, funziona ancora? Vi porta risultati? La realtà è che oggi è molto complesso lavorare sulla SEO. La SEO è cambiata. Lavorare sul concetto della keyword è diventato quasi inutile, quasi scontato. Quindi va affrontato questo aspetto, non in modo slegato, non a compartimento stagno, ma può essere utile soltanto se inserito all'interno di una strategia di digital marketing, dove ci siano i social, ci sia le digital PR, ci siano l'advertising, ci siano n altri canali, anche il contatto fisico, il mondo reale. Succedeva fino a qualche anno fa, me lo confermerete, non so quanti di voi lavorano o hanno una rivendita tradizionale, un negozio, che ci arrivavano un sacco di richieste di preventivi da parte di negozi che dicevano: ok, io mi voglio aprire l'e-commerce perché voglio chiudere il mio negozio così da ottimizzare i costi. Superata quella fase, da qualche anno invece quel negozio sta diventando la chiave per il successo sul web. Perché dico questo? Perché il negozio diventa quasi il primo veicolo pubblicitario per portare gente sul web. Quindi ci si sta iniziando a ingegnare su soluzioni del tipo: vieni in negozio, se acquisti in negozio ti do un coupon sconto per il prossimo acquisto sul web. Oppure al contrario, acquista sul web, vieni a ritirare in negozio. Quindi sono completamente cambiati i parametri. Perché? Perché le persone hanno capito che da soli sul web non ce la fanno, i costi non sono poi così bassi come si erano immaginati, e che avere un punto d'incontro con l'utenza online, averla offline oggi, è veramente importante, è diventata quasi la chiave. Perché poi? Perché l'algoritmo di Google è un mistero. Ci sono oltre 100 fattori che influiscono sul posizionamento di una singola pagina sui motori di ricerca. Ogni singola pagina, 100 fattori. Quindi significa che o abbiamo un team di 400 persone a lavorare sul nostro sito e-commerce, oppure probabilmente non riusciremo a ottenere la visibilità che desideriamo, e quindi di conseguenza le vendite. Quali sono i fattori di ranking? Li abbiamo divisi in 3 macro categorie, quindi categoria on site. Vi faccio un brevissimo parallelismo con un negozio reale. Immaginiamo la nostra ferramenta, ok, che ha la fortuna di essere posizionata in centro a Firenze, ok? Quindi l'obiettivo qual è? Catturare l'attenzione degli utenti che passano sulla strada, giusto? Quindi cosa fareste voi per catturare l'attenzione di un passante? Provate a dirmi 3-4, da darmi 3-4 spunti. La vetrina. Qualcosa in movimento in vetrina. Un cartellone, quell'insegna. Generalmente una vetrina ben curata, un'insegna, ok? Stessa cosa vale sul web. L'home page, che è la principale pagina di accesso sui siti web, non è altro che la vetrina di un sito. Quindi va curata, va messa una bella immagine, una bella scritta, delle offerte in vetrina, cioè delle offerte. Ciò che significa che riusciamo a catturare l'attenzione dei passanti. Il passante entra, quindi abbiamo come se avessimo raggiunto il nostro primo micro obiettivo. Le persone entrano in negozio. Il secondo micro obiettivo qual è? Farle girare nel negozio, quindi catturare ulteriormente la loro attenzione affinché poi si mettano qualcosa nel carrello o nel cestino. Quindi per catturare ulteriormente l'attenzione, quindi per invogliarli a girare nel nostro negozio, che cosa faremmo? Quindi provi a immaginare una giusta disposizione della merce nelle corsie, una buona attività descrittiva, quindi ferramenta, utensili, eccetera, eccetera. La cordialità di un commesso, quindi l'ambiente che si crea all'interno del negozio, l'ordine, la pulizia, una musica in sottofondo. Qui sono tutte cose che, trasportate sul mondo web, sono assolutamente contestualizzabili, ovvero immaginate, arrivate sulla home page, decidete di continuare la navigazione, vi aspettate di trovare i prodotti ben categorizzati. Cioè, immagino che non vi aspettereste di trovare un trapano nella sezione degli attrezzi per il giardinaggio, ok? Quindi vi aspettate di trovare i prodotti ben categorizzati, delle belle descrizioni dei prodotti, una bella grafica, una facilità di navigazione con i filtri magari. Quindi sono tutte cose che dipendono da noi. Quindi sia nel mercato tradizionale, se ho dei commessi educati, se ho un negozio pulito, se ho la merce ben esposta, dipende soltanto da me, da nessun altro. Idem sul web, se ho dei prodotti ben sistemati tra le categorie, se ho un sito facilmente navigabile, dipende soltanto da me. Ragion per cui tutta questa parte che si chiama on-site e che diciamo può racchiudere anche la parte di indexing, che invece è tutto ciò che riguarda le performance di un sito, quindi la velocità, la facilità di navigazione, eccetera, eccetera, insieme fanno un 38%. Quindi Google dice: queste cose dipendono solo ed esclusivamente da te, sono così importanti per te, ma non lo sono per me anche. Quindi li attribuisco un valore comunque notevole, il 38%, ma che se mi limitassi a questo non sarebbe sufficiente per darmi visibilità su Google, ok? La partita si gioca qui. Immaginiamo di avere lo stesso negozio, non in centro, a Firenze, ma in una zona periferica. Quindi il primo micro obiettivo non sarà far sì che l'utente che arriva sull'home page entri nel sito. Il mio primo micro obiettivo sarà far arrivare la gente sull'home page. Quindi come fareste voi a a far arrivare gente che non vi conosce sul sito? Fatemi un paio di esempi, 2-3 esempi. Immaginiamo che il web non esiste. Ha pubblicità sui giornali, certo. Poi il co-marketing. Ok. Giustissimo. Altri due esempi e poi continuiamo. Eventistica, perfetto. Vediamo, manca uno, un plus che sono sicuro che mi potreste dire. È la forma di marketing più vecchia del mondo. Il passaparola. È normale che se raccontiamo un'esperienza ad un'altra persona, quella persona per discorso di riprova sociale sarà più portata ad affidarsi. E sul web è lo stesso. Quindi è come se il nostro sito, quindi l'equivalente di avere un negozio nel pieno centro, fosse la home page, dove noi viviamo della gente che passa e cerchiamo, diciamo, tra mille passanti uno entrerà. Invece, al contrario, se non abbiamo quella fortuna o non abbiamo avuto quella bravura di stare in prima pagina, l'obiettivo è promuoverlo il nostro sito, far sì che gli utenti in qualche modo lo conoscano. Quindi come si fa con la pubblicità su Google, con l'eventistica? Abbiamo detto, effettivamente, organizzare un evento qui. Io oggi sono qui, la prima slide pubblicizzava la mia agenzia, per esempio, sto pubblicizzando, diciamo, il mio libro che voi non conoscevate ieri attraverso un piccolo evento. Voi oggi tornerete a casa con, probabilmente vi rimarrà in mente almeno la copertina, il colore del libro, cosa che senza questo evento non avreste fatto. Il passaparola. Passaparola è una cosa fondamentale, ma c'è passaparola e passaparola. Se io, Mr. X, vi dicessi: c'è questo negozio di ferramenta che c'ha i trapani avvitatori migliori del mondo, vuoi dire: sì, ma chi sei tu? Cioè, grazie per l'informazione, amen. Se invece questa cosa vi dicesse il mastro avvitatore, il più famoso installatore di, che ne so, di qualcosa, chiaramente sareste più portati a crederli. Perché la competenza nel settore, la professionalità o ancora di più l'influenza che quella persona ha, che una persona ha nel momento in cui esprime un parere, chiaramente conta. Quindi tutto questo, tutta questa parte, rientra nel 62%, ovvero che dice Google, in sostanza. Tu puoi cantartela e suonartela quando vuoi e quanto vuoi, però se non sono gli altri a riconoscere la tua importanza, a dar credito al messaggio che tu lanci, per me io non ti concederò mai la prima pagina. Quindi cerca di lavorare affinché gli altri avallino un po' il tuo messaggio, ti diano credito, ok? Come si fa? Attraverso l'attività sui social media, attraverso l'attività di relazioni sul web, attraverso l'organizzazione di eventi, attraverso N attività il cui obiettivo sia proprio quello di promuovere il mio brand, ma adesso ci arriviamo. Cosa sta cambiando? Parliamo di trend. Oggi la SEO è un mondo, in generale il digital marketing, un mondo in costante e in continua evoluzione. Cioè ciò che era vero 2 mesi fa, probabilmente non lo sarà domani, non lo sarà oggi. Quindi ragion per cui io dico sempre, consiglio sempre, informarsi, leggere, studiare, aggiornarsi è il miglior modo per mantenere una visibilità costante e coerente sui motori di ricerca. Vi faccio qualche esempio. Il content, scrivere per il web è la professione del presente. Quindi Google ci dice che oggi i contenuti scritti bene e ben realizzati, qui non soltanto da un punto di vista di messaggio, ma anche che non siano né troppo lunghi né troppo brevi, che abbiano le keyword, ma che non siano scritti soltanto per le keyword. Quindi è un'arte, che siano ben pubblicizzati. È un elemento di importanza fondamentale. Le keyword sono ormai obsolete. Adesso vedremo un esempio, vediamo, adesso ci arriveremo, dell'importanza di questo elemento. Link building e content marketing. Non so quanti di voi conoscono il termine link building. Ovvero, per aumentare la popolarità di un sito, fino a qualche anno fa, Google diceva, o meglio, lo dice ancora, però è cambiato un po' il parametro, devi fare in modo che gli altri siti parlino di te. Il modo per capire se un sito parla o meno di me, anzi i modi, sono sostanzialmente 2. Uno, la menzione, quindi che ci sia scritto su un sito terzo, diverso dal mio, il mio nome, il mio brand, o il mio nome, Francesco Antonacci. Semanticamente lui riesce ad associare alla mia persona o alla mia azienda quel nome e quindi dice, oh, se ci sono altri siti che parlano di te, che ti menzionano, vuol dire che sei bravo, complimenti, quindi io mi fiderò di te. Più aumenteranno le menzioni, più mi fiderò di te. Se questa menzione poi si trasforma addirittura in un link, allora io sarò ancora più portato a fidarmi. Perché Wikipedia è primo su tutte le keyword, diciamo, informative? Perché tutti i siti che parlano di un determinato argomento magari scrivono per maggiori approfondimenti su questa teoria o su questo aspetto, andate su Wikipedia a questa pagina. Quindi Google, vedendo che tante persone scrivono, cioè rimandano gli utenti a Wikipedia, chiaramente ha portato ad avere un indice di popolarità e di affidabilità molto molto alto. Però che succede? Che è arrivato un momento in cui chiaramente siamo uomini e quindi abbiamo giocato su questo aspetto, quindi sono nate tante agenzie che addirittura vendevano pacchetti di link, consapevoli del fatto che più link avevano i siti, più la popolarità aumentava e più la visibilità su Google cresceva. Però c'è stato un momento che è esattamente questo, guardate come cambia la rotta, dove Google ha iniziato a dire, per me i link messi tanto per mettere in siti che magari hanno altri 100.000 link verso altri 100.000 siti, non servono più. Cioè piuttosto lavora sulle storie, cioè raccontati, genera credibilità, affidabilità, cioè dai contenuti importanti, utili agli utenti. E quindi guardate che cambio di rotta ha avuto. Quindi ci si è spinti sempre più verso il content marketing. Occhio, perché se vediamo il trend della striscia blu, ovvero il link building, non è che ha avuto una flessione così netta, però al contrario tutto ciò che è content è cresciuto notevolmente. Quindi le due cose oggi vanno di pari passo. User experience, gli utenti sono il nostro vero obiettivo. Prima parlavamo di arrivare su un sito e far sì che gli utenti possano, cioè siano invogliati a navigarlo il sito. Quindi questa è una cosa che può apparire scontata, ma non lo è. Ci sono grandissimi elementi, cioè ci sono tante professionalità nascoste dietro il termine usabilità, user experience. Oggi i siti web, soprattutto e-commerce, vanno necessariamente sviluppati, elaborati in ottica user experience. L'esperienza degli utenti poi, ovvero l'esperienza di navigazione degli utenti cambia sempre. Quindi un sito realizzato 3 anni fa oggi sarà obsoleto, quindi probabilmente bisognerà lavorare, prevedere dei restyling di siti ogni 3-4 anni. Quindi questo è un aspetto molto importante. Monitoriamo il comportamento degli utenti, è anche una cosa molto importante. Se io mi rendo conto che ci sono delle sezioni che non sono visitate dagli utenti, quindi l'analisi dati fondamentale, mi devo fare delle domande, mi devo interrogare. Se in generale vedo che ci sono dei bug nella navigazione o che magari ha una frequenza di rimbalzo molto alta, sapete cos'è la frequenza di rimbalzo? Ovvero il numero di persone che arriva sul sito, su di una pagina, ed esce dal sito da quella stessa pagina, quindi senza averne visitato almeno un'altra. Per Google la frequenza di rimbalzo, o bounce rate, ovvero questo qui, è uno degli elementi più importanti ai fini del ranking. Guardate come cresce rispetto al periodo precedente. Questi sono fattori che vengono aggiornati di solito ogni anno. Sta crescendo notevolmente. Altro aspetto di navigabilità è il tempo speso sul sito. Quindi, in sostanza, ci sta dicendo che più cerchiamo di coinvolgere gli utenti nella navigazione sul nostro sito, più il nostro sito aumenterà la visibilità. Quindi tenete d'occhio queste due metriche, tempo speso sul sito e bounce rate. Quindi se riusciamo a raggiungere gli obiettivi dell'aumento del tempo sul sito e della diminuzione del bounce rate, quindi la frequenza di rimbalzo, probabilmente il ranking del nostro sito salirà. Poi c'è la parte di technical SEO. Abbiamo parlato di usabilità. Voglio spendere due parole sulla competenza in questo ramo. Molto spesso le web agency sono abituate a lavorare in un modo, quindi hanno dei template standard per ottimizzare i loro costi. Cosa fanno? Utilizzano quel template per 100.000 siti, perché in questo modo riescono a consegnare un sito in 20 giorni, perché in questo modo riescono a ottimizzare i costi internamente, magari offrire un prodotto, quindi un sito a un costo basso. In realtà ogni sito ha una storia a parte, ogni brand, ogni azienda ha una storia a parte. Quindi nel momento in cui si va a realizzare un progetto di questo tipo, bisogna necessariamente tener conto di quelle che sono le esigenze, di quelli che sono gli obiettivi che si dà all'azienda. Ragion per cui lo sviluppo non può essere considerato come un'attività standard, ma va sempre personalizzato. Quindi il primo consiglio che vi do, o meglio, un altro consiglio che vi do, è quello di scegliere con molta attenzione la web agency che dovrà occuparsi di realizzare il vostro nuovo sito. Non badate a spese in questo caso, è chiaro che non vi dico di spendere 100.000 euro, però non credete a chi vi vende siti e-commerce a 1.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro. Generalmente, giusto per contestualizzarvi, un sito e-commerce con una media di 3.000 prodotti, diciamo tra i 1.000 e i 3.000 prodotti, generalmente per essere fatto bene, quindi per essere ottimizzato SEO, per avere uno studio di usabilità fatto a dovere, può arrivare a costare anche tra i 15 e i 20.000 euro. Quindi occhio a fidarvi di chi vi vende prodotti di questo tipo a costi molto bassi. La link building, abbiamo parlato prima di link building. Il valore della link building di qualità è ancora alto. Prima si tendeva a parlare di quantità, cioè si acquistavano pacchetti di 1.000 link per ottenere visibilità. Oggi Google dice impegnati più che altro piuttosto a trovarne uno su un sito autorevole, può valere più di 1.000 link. Quindi lavora molto sulla qualità. Quindi ottenere link da siti autorevoli, però, che cosa comporta? Cioè non è che io vado dal sito di Millionaire o del Corriere della Sera e dico mi metti un link sul mio sito, no. Comporta questo, lavorare sulle relazioni. Più sono bravo a instaurare relazioni sul web, più facilmente otterrò link e menzioni di qualità. Questa cosa è fondamentale. L'influencer, la figura del digital PR, dopo l'esperto di technical SEO e di content che abbiamo visto, è diventata assolutamente la figura di rilievo, una delle più strategiche da considerare all'interno di un progetto di digital marketing. Perché dico questo? Perché immaginiamo di non avere un bravo digital PR. Il bravo digital PR è quello che ha un ampio seguito sul web, è quello che scrive un tweet o pubblica un post e subito ha delle interazioni, numeri di interazioni, quindi like, risposte al commento, domande. Immaginiamo di non avere un digital PR bravo, per ottenere un link da un sito di qualità. Vi dico proprio apertamente che molto spesso i blog che hanno raggiunto un authority importante possono arrivare a chiedere anche 400-500 euro per un singolo link. Immaginate invece di avere nel vostro team un digital PR forte, che ha relazioni con magari l'editor di Millionaire, per esempio, o che ha relazioni con i giornalisti del Corriere. Magari si può dire, oggi se puoi mi scrivi un pezzo, mi menzioni, mi mandi un link, domani io ti ricambierò il favore in un altro modo. Quindi che voglio dire con questo? Che più il digital PR è bravo, è competente e ha relazioni sul web, più il costo delle attività di link building sarà basso. In alternativa dobbiamo essere sempre predisposti a sborsare quattrini, perché chiaramente un blog che ha raggiunto un'authority alta è il suo business quello. Quindi avrà tutta l'intenzione di monetizzare da queste attività. I social media, non ci siamo soffermati su questa slide, però tutta la parte arancione, quindi tutte queste voci arancioni che vedete, sono elementi di ranking legati ai social media, quindi parliamo di like, di retweet, di engagement e di audience in generale. Che significa questo? Che migliore il lavoro che facciamo sui social media, più facilmente il mio sito, quindi anche se appaiono due canali distinti, in realtà non lo sono, aumenterà la visibilità sui motori di ricerca. Quindi guardate, tutte le prime posizioni occupano. È molto spesso Facebook, ma è anche Google+, per esempio. Twitter in discesa, Instagram sale. Che significa questo? Che Facebook rimane il social più rilevante, quindi in un'attività di social media marketing è sempre un must da non sottovalutare. Occhio, chiaramente, all'attività che andiamo a fare sui social. Ancora oggi vedo agenzie, ovvero aziende, che vedono l'attività sui social come la semplice pubblicazione di 3-4 post alla settimana, un post al giorno, a quell'ora del giorno, ci si programma le pubblicazioni e stop. No, l'obiettivo, ricordatevi sempre, l'obiettivo sui social è audience engagement, quindi aumentare il numero di persone che ci seguono e far sì che queste persone interagiscano con noi. Quindi questo è importante sia da un punto di vista di branding, sia da un punto di vista di SEO. Quindi attenzione ancora una volta alla strategia che adottate sui social. E attenzione a sottovalutare le novità. Ci sono tanti social emergenti. Snapchat è uno di questi che sta crescendo a un ritmo fenomenale. Che significa questo? Google aggiorna il proprio algoritmo mediamente una volta all'anno. Quindi Snapchat oggi, da un punto di vista di visibilità sui motori di ricerca, non mi dà vantaggi. Però se io inizio a lavorare oggi su Snapchat, se chi lavora sull'ambito social è bravo a prevedere dei trend futuri, probabilmente inizia a lavorarci, probabilmente tra un anno si troverà nettamente avvantaggiato, perché avrà lavorato su un mercato, quello di Snapchat, dove oggi c'è ancora poca concorrenza. Tra un anno magari si sarà completamente inflazionato e sarà cambiato anche la modalità oppure i fattori di ranking. Quindi ancora una volta, occhio ai social media emergenti. Ciò significa che bisogna essere sempre aperti a quello che il mondo web ci propone e bisogna essere sempre aperti a nuovi strumenti, perché io in primis vedo un nuovo social, che palle, adesso devo capire come funziona, non lo so usare. Invece è un aspetto molto importante questo. ma il branding è la chiave. Qui vi faccio, apriamo una piccola carrellata. Quanto è come investire sul brand? Nelle piccole e medie imprese è difficile ottenere budget da investire sul branding. A volte i miei clienti mi prendono in giro quando gli chiedo dei budget per fare delle campagne promozionali o delle campagne di pay per click sul brand. Non so se avete mai provato a scrivere IKEA su Google oppure Apple, su qualsiasi nome di qualsiasi brand su Google. Il primo risultato sponsorizzato sarà l'azienda stessa. Ciò significa che le aziende stesse investono sul proprio brand. Voi direte, vabbè, che senso ha? Spendo soldi, regalo soldi a Google per i click che arrivano sul mio stesso sito a partire da keyword del mio brand. In realtà sì, serve, funziona. Quindi dicevo, le aziende, molto spesso i miei clienti mi prendono in giro, vabbè, tu quando non sai che dire, quando non sai come giustificare i budget che mi chiedi, dice no, attività di branding. Invece in realtà il branding è molto importante e lavorare sul branding oggi può essere veramente la chiave per il successo sul mondo web. Non perché lo invento io, perché Google me lo dice, me lo dà per certo attraverso i fattori di ranking che pubblica ogni anno. Quindi ci sono degli elementi attraverso i quali possiamo provare a convincerli. Google riconosce le aziende che lavorano per il proprio brand. Qua vi faccio un esempio abbastanza significativo. Questi sono dati che provengono dal Keyword Planner di Google, ci dicono esattamente i volumi di ricerca per delle singole keyword su Google, appunto. Ho fatto l'esempio di uno degli argomenti che vende, uno dei prodotti che vende questa azienda che vi ho fatto vedere prima, San Marco, vende piscine fuori terra. Una keyword come piscine fuori terra, che se voi non avete una villa vi sembrerà sconosciuta, però nei mesi di giugno e luglio riesce a toccare quota 120.000 ricerche al mese, cioè 120.000 persone ogni mese scrivono piscine fuori terra. Vi assicuro che essere in prima posizione con una keyword del genere significa, a parità di altre condizioni, significa fatturare milioni di euro. Ve lo do per certo perché San Marco ci sta in questo business. Però che succede? Col tempo, vedendo che questa cosa non era più sufficiente, vedendo che c'erano tanti altri competitor che stavano avanzando, abbiamo iniziato a lavorare non solo sulla singola keyword piscine fuori terra, come tanti automi a mettere questa keyword in tutte le pagine del sito, no, perché stavamo notando che i risultati stavano diminuendo. Quindi che abbiamo fatto? Abbiamo iniziato a inserire altri prodotti, ci siamo aperti un blog che parla solo di piscine, abbiamo iniziato a creare eventi fisici in azienda sulle piscine, quindi n altre cose, tant'è vero che oggi gli utenti scrivono su Google piscine San Marco e nei mesi di maggio e giugno questo numero, queste 590 visite diventano anche 2-3 mila, cioè questi click, cioè ci sono medialmente ogni mese 3 mila persone che scrivono piscine San Marco, e occhio che San Marco non produce piscine ma le rivende solamente. Quindi ciò significa che è un dato certo e che Google lo vede, perché per metterlo nel Keyword Planner vuol dire che lo vede, lo nota, gli dà un valore. Ed è inevitabilmente diventa un fattore non diretto ma indiretto di posizionamento. Proviamo a immaginare poi le fonti di traffico. Quindi immaginiamo di avere un sito trapanoavvitatore.com, ok? Quindi non lavoriamo sul branding. Fino a qualche anno fa era la prassi acquistare i domini con il nome, con una keyword. Oggi è una cosa che Google dice non funzionare più. Quindi le fonti di traffico possibili erano keyword di prodotto, quindi il trapano avvitatore, per esempio, oppure investire in pubblicità su quella keyword, niente più. Lavorando sul brand, ferramenta antonacci.com, traffico diretto, quindi chi mi conosce e vuole acquistare un trapano viene direttamente sul mio sito. Chi mi conosce e vuole acquistare un trapano scrive trapano avvitatore Antonacci, così come piscine San Marco, o così come IKEA in questo senso. Keyword di brand associati alla keyword di prodotto. Quindi in questo caso divani IKEA. Traffico da siti referral. Qui non so se vi è mai capitato di andare sui siti di arredamento, per esempio, persone che chiedono dove mi consigliate di comprare la cucina per la casa di studenti. Ah, vai su ikea.com, magari ci mettono il link proprio sulla pagina della cucina che vogliamo, e quindi diventa anche una nuova fonte di traffico. Poi i social, chiaramente il sito che non, l'azienda che non lavora sul proprio brand, difficile che avrà una pagina social, difficile che avrà una pagina social seguita. Al contrario, invece, questa diventa una fonte di traffico. Email marketing, non penso che nessuno si sognerebbe mai di iscriversi alla newsletter del trapanavitatore.com. La newsletter di Ikea però sì che ci scriviamo, no? Quindi guardate la differenza, soltanto sulle fonti di traffico. Quindi la nuova era della SEO e del Google, a dircelo, si sposta assolutamente sulla qualità contro la quantità. Quindi dove acquisiscono importanza la qualità dei contenuti, il branding, la tipologia dei backlink, abbiamo detto, quindi il lavoro che viene fatto sui social, le relazioni pubbliche, la qualità delle visite. Perché prima si parlava di numero, oggi, come vi ho detto prima, si parla di frequenza di rimbalzo, si parla di tempo speso sul sito. Poi ci sono tutte le forme di pubblicità. Il remarketing, voglio dire, lo conoscete bene ormai, sono tutti quei banner che vi inseguono quando navigate sul sito. Alla fine dei conti, in ogni banner c'è sempre il nostro bel marchietto. Ciò significa che anche quello è un modo per lasciare impresso negli utenti la nostra idea di brand. E in tutto ciò, chiaramente, gli influencer sono fondamentali. Abbiamo parlato di digital PR, gli influencer sono fondamentali per promuovere un brand, per promuovere un prodotto. Quindi occhio, ancora una volta, la figura professionale di rilievo oggi determinante nel mondo digital è assolutamente quello dell'influencer. Quindi in sostanza sono tre concetti chiave di cui abbiamo parlato oggi: branding, relazioni e influencer, ovvero sono tutti concetti intangibili su cui però si sta spostando nettamente il mondo digital. Tant'è vero che oggi mi piace parlare di questo nuovo termine, SEO telling. Cos'è la SEO telling? Non è altro che un mix di SEO e storytelling. Oggi i contenuti sul web funzionano soltanto se rispondono a queste due esigenze, cioè sono scritti per le persone, qui non sono così pieni zeppi di keyword, non sono difficili da leggere per le persone, ma sono orientati verso i motori di ricerca. Sono delle competenze molto complesse da trovare, perché in generale chi è bravo a scrivere, quindi per esempio un contenuto ottimizzato molto bene per la SEO ma poco attraente per l'utente, avrà poca possibilità di ottenere successo sul web. Al contrario, un contenuto ben fatto, quindi il creativo in generalmente ha una facilità di scrittura notevole, però il creativo è anche quello che la keyword non ce la mette perché è brutta. Se deve parlare di piscine, piuttosto parla di come vivere un'estate da sogno nel tuo giardino. Invece un bravo SEO dovrebbe mettere necessariamente la piscina fuori terra per un'estate da sogno nel tuo giardino. Quindi il SEO teller invece è quello che unisce queste due esigenze. Ed è oggi, oggettivamente, ve lo dico per esperienza, perché noi siamo costantemente alla ricerca di profili di questo genere, può essere veramente il lavoro non del futuro ma del presente, perché unisce competenze tecniche e abilità comunicative. Se a questo le aggiungiamo un pizzico di influenza sul web, allora il gioco è fatto. E quella può diventare la chiave di volta molto per il successo di un business sul web, molto più che la pay per click, molto più che gli investimenti in Facebook advertising, eccetera, eccetera. Quali contenuti? Quindi quando parliamo di contenuti non ci riferiamo soltanto ai testi, anche se sono una parte importante, ma ci riferiamo in generale a immagini, video e ogni altro contenuto fruibile attraverso il web, quindi sia esso un'infografica, sia esso un audio, sia esso una qualsiasi cosa che possa essere fruita dagli utenti sul web e possa rispondere agli obiettivi di far permanere gli utenti più tempo sul mio sito, oppure farli visitare più pagine. Quindi tutti questi elementi cioè tutte le attività che rispondono a queste esigenze, sono assolutamente inseribili, individuabili nella parte di content. Quindi occhio che quando si parla di content non significa soltanto scrivere, ma probabilmente significa anche saper tenere una macchina fotografica in mano, o saper fare dei video, o saper fare magari anche un po' di post-produzione. Quindi sono tutte cose che sono assolutamente importanti. Avrei concluso, se avete qualche domanda abbiamo 5 minuti, se no per gli interessati ci possiamo spostare nello stand Apple. Grazie.
Se ti è piaciuto questo contenuto, scopri tutto quello che Smau Academy può ancora offrirti. Ogni settimana troverai nuovi podcast e i video integrali dei workshop su www.smauacademy.it. Formazione gratuita e aggiornamento professionale per la tua impresa.